160.000 euro. Questa è all'incirca la spesa media per ogni figlio per portarlo dalla nascita alla sua indipendenza. E certo, è una spesa media ovviamente, quindi dipende da molti fattori, tra cui ad esempio redditi, stile di vita, numero di figli complessivi e tanto altro. Però rende bene l'idea per dire una cosa che sappiamo bene tutti quanti, ovvero che ad oggi fare un figlio richiede una spesa complessiva non indifferente. E se da una parte fare un figlio rimane una grande gioia per tutti, dall'altra è facile sentirsi un po' sopraffatti. Magari ci si può sentire non in grado di sostenere tutto ciò, o semplicemente si pensa che sì, si potrebbe essere in grado, ma questo tipo di spesa, questo grande ostacolo da superare, ci porta a darci altre priorità. Ma c'è un modo per vivere più serenamente questo importante passaggio di vita? Come si può gestire al meglio le proprie risorse per rendere la nascita di un figlio una gioia anche per le nostre tasche? Iniziamo subito. Benvenuto nel podcast di Obiettivo Risparmio. Io sono Steve Cavallin, consulente finanziario. Se sei qui è perché anche tu vuoi capire come gestire al meglio i tuoi risparmi per non far dipendere i tuoi più importanti progetti di vita solamente da quante ore riesci a lavorare ogni mese. E io sono qui per aiutarti a farlo. Eccoci qui, puntata numero 35, e nella falsariga delle ultime puntate, insomma, prendiamo degli importanti episodi di vita, degli importanti accadimenti che possono essere positivi o negativi, in questo caso sicuramente molto positivi, ma che comportano un certo cambiamento nella gestione delle nostre finanze, cioè hanno un impatto sul nostro portafoglio, anche qua, che può essere positivo o negativo. E se si parla di figli, molto spesso si pensa purtroppo a un impatto negativo, nel senso che ovviamente ognuno ha la sua situazione, voglio fare questa importante premessa. Ognuno vive diversamente la nascita di un figlio proprio perché si trova in situazioni di partenza diverse che danno prospettive anche diverse sulla gestione. Ecco, questo sicuramente è chiaro, però è innegabile che ad oggi per tutto ciò che tutte quelle che sono le conseguenze nell'aiutare un figlio a crescere, per dargli anche il meglio possibile, è chiaro che si deve far fronte a determinate spese che complessivamente non sono assolutamente trascurabili, anzi, poi sicuramente questo lo si fa con grande gioia, con grande ottimismo, anche vedendoli anche un po' come un investimento per i propri figli, per regalargli un futuro che sia più roseo possibile, ecco, però sul presente viviamo sicuramente tutti questa tipologia di spesa. E quindi questo, come tanti altri episodi che vanno a impattare in modo importante sul portafoglio, è normale chiedersi quale sia il modo migliore per gestirlo, per evitare due estremi che in ogni caso io penso che siano altamente pericolosi, ovvero l'estremo in cui non ci si fa alcun tipo di problemi e alla fine si può notare il rischio di essere quasi dissanguati da una cosa di questo tipo, cioè spendere molto di più di quello che sarebbe raccomandabile fare, e anche senza un fine particolare, come ad esempio voler garantire assolutamente la migliore istruzione, il miglior posto dove fare sport, le migliori cure, tutto quanto, però senza effettivamente andare a verificare, adesso senza prendere un caso specifico, però senza andare a verificare se effettivamente la spesa in più che si fa è un qualcosa di utile, che porta effettivamente valore a noi e alla vita di nostro figlio, oppure se effettivamente risulta essere uno spreco di soldi. L'altro estremo è l'essere eccessivamente conservativi, cercare di limitare le spese in tutto, e questo potrebbe anche creare un danno ai nostri figli, effettivamente privarli di qualcosa che in realtà è molto importante per la loro vita, per il loro sviluppo, e che rischia di avere un costo di lungo termine, proprio in termini di conseguenze che questo può avere sui nostri figli, molto più importante rispetto al risparmio che abbiamo sull'immediato, ecco. Quindi nell'ottica del totale equilibrio che ho sempre cercato di trasmettere nelle puntate del podcast, affrontiamo questo grande importante tema. Prima di tutto, come voglio strutturarmi? Partiamo dal capire quali sono le spese principali che bisogna affrontare nel crescere e aiutare soprattutto a crescere un figlio o una figlia, e poi a partire da questo affrontare quelli che ho individuato come sei passaggi, ovvero sei step per ottimizzare la gestione dei risparmi, capire effettivamente quali spese hanno più senso, quali meno, ma soprattutto viversi serenamente tutto questo percorso con un obiettivo ben preciso che voglio chiarire sin da subito, che non è quello di far risparmiare il più possibile o ottimizzare proprio le spese in maniera assoluta, ma semplicemente farci vivere serenamente tutto quello che è l'aspetto economico del crescere un figlio, cioè vivere tutto questo percorso con gioia, con serenità, in modo tale che nostro figlio, nostra figlia è serena, noi siamo sereni, non si creano ansie e preoccupazioni che troppo spesso sono legate quando si parla di denaro, e quindi creare un clima più positivo possibile, che sia quindi più costruttivo per tutti. Detto questo, quindi, quali sono le spese principali che ci si trova a dover sostenere nel momento in cui nasce il nostro primo figlio, la nostra prima figlia? Ecco, ne ho identificate principalmente 6, poi ovviamente le variabili e le sfaccettature sono tante, però si parte innanzitutto da quelle che possiamo chiamare spese mensili di sostegno, per i classici cibi, vestiti, i pannolini quando sono piccoli, eccetera, cioè quelle spese abbastanza periodiche e ricorrenti, non particolarmente elevate in termini di importo assoluto, di uscita assoluta, come magari può essere la retta universitaria che rientra su un'altra spesa, però che tendenzialmente sono periodiche. All'inizio si pagano i pannolini, poi magari invece quando sono più grandi bisogna tirare fuori per dei soldi per le loro uscite, per i loro svaghi e cose di questo tipo, ecco. Poi ci sono tutte le spese legate alla scuola, che può essere a eventuali rette se le scuole sono private, oppure ovviamente ai libri, ai trasporti scolastici e tutto quanto. Ci sono tutte le spese legate allo sport, magari fondamentale per qualsiasi bambino, però che ovviamente comporta una certa tipologia di costi, anche qua, anche caratterizzati dal magari trasporto per portarli a fare sport e cose di questo tipo. Ci possono essere le spese per l'arredamento e le attrezzature, anche queste che possono essere inizialmente magari trascurate, ma che possono essere abbastanza rilevanti. Vuoi che quando nasce il figlio bisogna comprare l'arredamento per la cameretta o anche rinnovarlo nel tempo, quindi non solo inizialmente ma anche più avanti quando il ragazzo o la ragazza sono un po' più cresciute. E attrezzature, come può essere il classico passeggino o cose di questo tipo. Poi ci sono le spese mediche, anche qua molto importanti, e che queste tendenzialmente non vengono mai pianificate, poi ci si ritrova magari ad avere qualche disguido, ma anche non cose gravi, però sai, quelle piccole problematiche che ti portano a saltare da un dottore all'altro per cercare di capire bene, ma anche magari come può essere, parlo anche per esperienza mia personale, il fatto di avere il figlio che ha i piedi un po' piatti e quindi li devi portare da specialisti, capire un po' cosa fare con dei plantari, cioè cose che non sono altamente gravi, cioè non parliamo di cose veramente preoccupanti come disabilità o cose di questo tipo, però che comunque richiedono una certa tipologia di spesa e di attenzione. E l'ultima spesa, che non si considera tanto, però forse è la più importante, che non è neanche bello chiamarla spesa, però che comunque se si parla in termini economici deve per forza rientrare su questo, che è il tempo. Ed è forse la spesa più bella da fare, però che va tenuta in considerazione. Serve tempo per stare insieme ai bambini, per magari portarli a scuola, a fare sport, essere presenti per loro, aiutarli nei vari spostamenti, ma non solo, ecco. È un tempo che magari, sai, ci sono permessi che ci dobbiamo prendere a lavoro, se siamo liberi professionisti del tempo che dobbiamo dedicare, non sempre abbiamo a disposizione nonni o persone che ci possono aiutare, o comunque magari se non è tempo nostro può essere tempo di altri, come babysitter o persone che ci danno una mano, che deve essere retribuito, e quindi è un qualcosa assolutamente da tenere in considerazione. Quindi, fatta tutta questa panoramica, è chiaro che ci possiamo sentire ancora più sopraffatti, sicuramente le voci in gioco sono sicuramente tanto, però ci sono 6 passaggi a cui voglio che tu ponga massima attenzione, perché seguiti uno ad uno, passo passo, magari ti possono dare qualche spunto in più, qualche riflessione in più da fare per effettivamente migliorare e viverti semplicemente con più serenità tutto questo, senza stare lì a pensare, Madonna, i mesi, le spese di questo mese sono troppo alte, non so se riuscirò a sostenere una spesa per determinate cose, oppure quello, la casistica più frequente è questa, ovvero non tanto il non potersi permettere una determinata cosa, perché alla fine in media, salvo gli estremi tra i più ricchi e i più poveri, in media sono tutte cose che in qualche modo si fanno, ecco. Però magari si deve rinunciare a qualcos'altro di personale, come dei nostri altri progetti di vita, degli accantonamenti per cercare di smettere di lavorare prima, di andare in pensione, cose tutte di questo tipo che a cui magari dobbiamo rinunciare per favorire, dedicarci al meglio a nostro figlio. Ecco, questo non lo vogliamo, vogliamo cercare di ottenere, massimizzare la coperta, usarla il più possibile tutta quanta, e quindi seguiamo questi passaggi. Il primo può sembrare banale, ma vedo anche direttamente tra i miei clienti che davvero a volte non lo è, per pigrizia o per altro, ottimizzare i contributi pubblici e i sostegni fiscali. Si parla del classico assegno unico, ma non solo. Ad esempio l'ISE, conosco un sacco di persone che magari non fanno l'ISE perché dicono non lo faccio perché tanto sforo le soglie e tutto quanto. È assolutamente sbagliato, non costa nulla fare l'ISE, fai questa simulazione, guarda quanto è il tuo ISE e dopo magari fai una valutazione e vedi se puoi o non puoi accedere, perché ci sono alcuni bonus, alcune agevolazioni che hanno ISE, che sono effettivamente anche soglie di ISE, che sono effettivamente più alte rispetto a quello che pensi. Poi molto spesso c'è anche questa concezione di dire ho una casa di proprietà, ho qualche soldo da parte, quindi sicuramente sforo con l'ISE. In realtà non tutti sanno che i beni di proprietà mobili, immobili che abbiamo contano al 20% per l'ISE, quindi non è che se ho 100, 200, 300 mila euro da parte in case o soldi liquidi automaticamente esco da qualsiasi soglia, non è assolutamente detto, quindi vale sempre la pena approfondire questo tema. Passaggio numero 2: datti un budget mensile per le spese ricorrenti. Un budget mensile cosa vuol dire? Ovviamente deve essere un qualcosa di sensato, cioè dopo tu andando a vedere, ad analizzare in primis quali sono le tue spese che periodicamente, che in media vai a fare per tuo figlio o per tua figlia, cerchi di darti un budget, semplicemente per tenere monitorata la situazione, ovvero sparo una cifra a caso, vedi che per le spese ricorrenti, che sono le prime che ho detto, cibo, vestiti, pannolini, cose di questo tipo, vanno fuori ad esempio 500 euro al mese, fa cifra ovviamente a caso perché per alcuni può essere di più, per altri meno. Cerchiamo, tu dici questa può essere una cifra adeguata su cui ragionare da qui ai prossimi mesi, e quindi tieni monitorata questa cosa, tieni monitorata quali sono le spese da lì in avanti, mensili, periodiche per i figli, e da lì semplicemente monitorare per avere un semplice feedback. Non deve assolutamente, è una cosa estremamente importante, non deve assolutamente diventare un giudizio, se un mese anziché 500 ci sono 600 euro di spese, un qualcosa che ci porta a automaticamente a tagliare, a cambiare, a un po' darci delle bastonate perché siamo stati cattivi, non abbiamo rispettato il budget. Questa cosa non deve esserci assolutamente, perché è molto pericolosa, porta tensioni e porta anche attriti magari nella coppia, tra i genitori, che possono essere molto più dannosi dei 100 euro in più spesi ogni mese. Al contrario, è utile per darsi un feedback, per capire bene, questo mese ho speso 600, ho speso 100 euro in più rispetto al budget che mi ero dato. Come mai? Cosa è successo? Il budget è stato troppo stretto rispetto a quello che era, ci sono state delle spese impreviste, devo adeguare questo budget o posso comunque continuare a rimanere su questa linea? È semplicemente una maniera per tenere monitorata la situazione. Non deve essere un giudizio, un qualcosa di negativo, ma un feedback per migliorare, per voler ottimizzare la gestione di mese in mese. Questa è una cosa molto importante da tenere bene a mente. Passaggio numero 3, individua quelli che io chiamo momenti di passaggio in anticipo. Prima li individui, meglio è. Cosa sono i momenti di passaggio? Sono quei momenti, per dare una definizione, in cui possono esserci delle spese extra molto importanti. Ad esempio cosa? L'inizio dell'asilo nido, in cui effettivamente si ha una spesa mensile più alta per un determinato arco di tempo. Può essere l'inizio della scuola o l'inizio di un'attività sportiva che può richiedere qualche tipologia di spesa più importante rispetto al solito, ad esempio per la scuola, per comprare vestiti nuovi, libri e tutto quanto, in cui in un mese possono partire molti più soldi rispetto agli altri. Inizio dello sport per comprare tutta l'attrezzatura legata a quello specifico sport, che per carità, se è il calcio, magari un paio di scarpini e qualcos'altro, l'iscrizione ed è abbastanza semplice. Se magari è un qualche attività diversa, come può essere, prendo un altro estremo, fare go-kart, per un bambino che vuole iniziare un'attività di go-kart, lì la spesa è molto più elevata. Quindi cercare di identificare in anticipo questi momenti, o anche molto altri momenti molto più rilevanti sono l'inizio dell'adolescenza, in cui il ragazzo ha bisogno di più spese periodiche, proprio perché gli svaghi e le cose iniziano a essere più rilevanti, o soprattutto, ancora più importante, l'inizio dell'università. E lì, a seconda dell'università in cui ci si può andare, la spesa può essere anche particolarmente rilevante. Una volta identificati questi passaggi, a seconda della tua situazione personale, di tuo figlio o di tua figlia, chiediti una cosa molto semplice: quanto potrà servire in questi momenti? Cioè, sulla base di quelle che sono le prospettive attuali. Poi è chiaro che le cose possono sempre cambiare, si può evolvere, magari si pensa inizialmente che si vada all'università, poi non si va. Sono un sacco di variabili in gioco, però è utile anticiparle e chiedersi sin da subito: quanto potrà servirmi per ottimizzare questo momento, per semplicemente non farti mancare nulla, dare il meglio, quello che desideri, quello che pensi che sia il meglio per tuo figlio o per tua figlia. Ecco, fatti questa domanda e monitora questa cosa nel tempo. Cioè, esempio, sento che il bambino sin da piccolo inizia a essere particolarmente interessato a praticare il nuoto, ad esempio. Per fare un'attività di questo tipo capisco che so che con la piscina locale un'iscrizione per un nuoto agonistico costa, che ne so, 200 euro al mese, 100 euro al mese, quello che è. Poi ci sono tutta una serie di spese che magari non si realizzano per trasferte, per altre cose di X. Ecco, una volta identificato questo, chiediti bene: è utile che io lo pianifichi in anticipo? Una spesa rilevante, una spesa che posso sostenere senza problemi? Però il fatto di pensarci prima ti toglie il peso di subirne le conseguenze dopo. Il classico esempio è quello dell'università. Magari hai un ragazzo che è diventato grande, gli piacerebbe molto andare a studiare all'estero, perché per indole, per passione, per desiderio. Però studiare all'estero non è una cosa economica, ma anche semplicemente studiare fuori sede, dover andare a prendere un alloggio da qualche altra parte, anche se in Italia, non è una scelta economica, e magari il dover sborsare improvvisamente da un giorno all'altro determinate cifre ci può mettere una determinata pressione, una determinata ansia, ecco. Anche se magari abbiamo perfettamente la disponibilità per farlo, però magari in quello stesso momento ci sono altre tipologie di spese che ci possono mettere un po' di tensione. Anticipandole, progettandole, questo tipo di tensione può venire meno, o comunque può essere molto molto più agevolata. Numero 4, pianifica il risparmio e le tue disponibilità sulla base di questi obiettivi. Quindi parliamo di università, parliamo di un determinato sport, parliamo di spese che possono essere per l'asilo nido o quando il bambino è appena nato, tutta una serie di cose. Pianifica il risparmio, ragiona in anticipo, chiediti: bene, voglio crearmi un gruzzoletto per questa cosa, lo creiamo sin da subito in modo tale che quel giorno là starò sereno, e se alla fine le spese sono più basse rispetto a quello che avevo preventivato, meglio, perché si crea quella che possiamo anche chiamare plusvalenza per altre tipologie di obiettivi, altre esigenze, perché immagino che la vita di tutti non gira solamente attorno ai figli, ma c'è anche dell'altro, cose molto importanti su cui, che anche queste magari richiedono certe tipologie di disponibilità, ecco. E quindi basa tutta la tua gestione finanziaria sul pianificare determinate esigenze, pianificare determinati eventi che possono realizzarsi in futuro e che possono essere particolarmente rilevanti, e che quindi pianificati vengono anche alleggeriti, perché non, esempio classico, l'università non sono più 20.000 euro da tirare fuori tra una cosa e l'altra, ma magari sono 100 euro al mese di accantonamento da qui ai prossimi 15 anni o 10 anni che effettivamente possono regalarci tutta una psicologia proprio legata a questo evento completamente diverso. Passaggio numero 5. Comunica con il tuo partner e decidi insieme. Questa, anche questo, sembra una banalità, ma è estremamente importante. Di queste cose bisogna parlarne insieme, a meno che non sei già una coppia separata o cose di questo tipo. Se sei in due, i genitori sono in due, state ancora insieme, siete sposati o cose di questo tipo, parlatene, decidete insieme. Nessuno deve sentirsi escluso da questa cosa. Della gestione dei soldi è una cosa che va condivisa. Perché? Perché le conseguenze della gestione, positive o negative, cadono su entrambe le persone, e quindi è una cosa che deve essere assolutamente condivisa e chiarita insieme, perché questo forse è uno dei passaggi principali, perché se non c'è condivisione poi il rischio è quello di far saltare tutto da un momento all'altro per cause varie, e che quindi tutta la fatica venga anche un po' sprecata. Numero 6, altra cosa estremamente importante, la variabilità della vita è un feedback, non un giudizio. Cosa significa questa cosa? Significa che tu potrai pianificare, potrai progettare, potrai creare, definire la mappa per un determinato percorso che ti porti a destinazione. Poi sappiamo che le mappe sono delle semplificazioni. Tu quando guardi Google Maps e dici voglio andare da dove sono, a Milano o a Roma, la strada che devi fare è questa, poi magari nel corso sembra tutto facile, ti viene dato un tempo di percorrenza, poi magari trovi traffico, trovi un incidente, trovi determinate problematiche, ti devi fermare perché hai fame o perché hai qualche problema allo stomaco, inizi a sentirti un po' male, quindi ti devi riposare. Ci sono tante variabili che possono capitare nel corso della vita, e quasi mai le cose così come sono preventivate inizialmente si realizzano esattamente in quel modo. Per questo motivo non devi viverti la variabilità che ci può essere nel corso della vita come un giudizio, come un qualcosa di penalizzante, come una sfiga, ma semplicemente come un feedback, un riscontro che hai dalla realtà per cercare di correggere il piano iniziale e dire bene, le circostanze sono cambiate o potrebbero anche cambiare, e quindi adeguo il mio piano, che va costantemente monitorato, costantemente rivisto e costantemente ovviamente regolato in base a quello che capita. Ecco, così come nel mio lavoro magari cerco di trasmettere a tutti che l'andamento dei mercati finanziari, ad esempio, è una cosa che è fuori dal nostro controllo e che possiamo semplicemente gestire, ma che non possiamo assolutamente prevedere in maniera precisa. L'altra cosa molto importante da tenere sempre a mente è che anche la variabilità della vita è una cosa fuori dal nostro controllo e che dobbiamo saper gestire. Dobbiamo sapere in primis che è tutto una variabile, può sempre tutto cambiare, ma essere pronti sin da subito a saperlo gestire con serenità, tranquillità e senza farsi prendere da ansie o preoccupazioni inutili. Ecco, questi erano i 6 punti che riassumo adesso. Quindi ottimizza i contributi pubblici e i sostegni fiscali, datti un budget mensile per le spese ricorrenti per semplicemente tenere monitorata quella che è la situazione e non strafare in un senso o nell'altro. E anche a questo punto ci tengo ad aggiungere una cosa che mi sono dimenticato di dire prima. Questo serve anche per capire quante risorse puoi destinare a tutti gli altri obiettivi, che non sono solo i figli, e che quindi trovare un equilibrio tra tutto quanto senza sentire che una cosa sovrasta tutto il resto. Passaggio numero 3, individua i momenti di passaggio in anticipo. 4, pianifica il risparmio e le tue disponibilità sulla base di questi obiettivi e di questi momenti, fai quindi delle ipotesi su quello che può accadere e pianifica sulla base di queste ipotesi. Numero 5, comunica sempre col tuo partner e decidi insieme. Numero 6, ricordati che la variabilità della vita è un feedback e non un giudizio. Questo, applicando tutti questi passaggi, vedrai che otterrai una cosa molto molto importante. Avrai più tempo, ti libererà il tempo. Perché? Perché magari vivendoti con più serenità tutta quella che è la gestione finanziaria anche legata ai tuoi figli, ti renderai conto che magari quelle ore extra di straordinari che facevi perché servono più soldi o cose di questo tipo, magari non servono, magari è tutto sotto controllo comunque, perché facendoti due conti vedi che i principali obiettivi sulla base della tua situazione possono essere realizzati. Magari questo ti permetterà di passare più tempo con tuo figlio, con tua figlia, e sicuramente regalargli un futuro assolutamente migliore. Io ti ringrazio per aver ascoltato la puntata fino a questo punto. Ti ricordo che se vuoi fare questa tipologia di ragionamenti insieme, accompagnato da un professionista che ti può aiutare e guidare a capire quali possono essere i passaggi chiave e costruire una pianificazione su misura, non devi fare altro che contattarmi. C'è la mail sempre qui sotto nella descrizione, che è cavallin.s@copernicosim.it. Puoi visitare il mio sito stevecavallin.it. Io sarò molto contento di farci una chiacchierata insieme, di capire quella che è la tua situazione e capire effettivamente se possiamo anche lavorare insieme e costruire un qualcosa di veramente importante per il tuo futuro. Ti ringrazio ancora e noi ci vediamo alla prossima puntata.